Il radiogiornale.
C'era una Vuelta, il Giro di Spagna insidiato più volte da manifestanti pro-Palestina. Hanno messo il bastone fra le ruote dei concorrenti prima del gran finale. Brutto capitolo non solo per lo sport, missione compiuta per i pro-pal. Chlorinated Chicken. C'era una volta il pollo ruspante allo spiedo. Tra le ipotesi per abbassare il salasso dei dazi statunitensi, sarà forse servito il pollo al cloro. Giudiziaria ticinese, crescono le cifre dell'inchiesta partita dal blitz di polizia di febbraio in una villa di Pregasona. Sport, basket, la Germania dopo il titolo mondiale vince anche quello europeo. Ultimo radiogiornale di questa domenica ormai conclusa. Buonanotte dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla, per questo che è anche il riassunto dei principali fatti del giorno. Un 14 settembre 2025 contraddistinto nelle ultime ore dalle proteste a Madrid per quanto sta avvenendo a Gaza, che hanno comportato l'interruzione dell'ultima tappa del Giro di Spagna, la Vuelta. Anche nella capitale, come è successo sin dal primo giorno della corsa, i manifestanti, ieri erano in 100.000, si sono organizzati per far sentire la loro voce, soprattutto contro la presenza del Team Israel Premier Tech. Non solo un'ambizione sportiva, ma anche un progetto con un profondo significato ideologico che scatena reazioni e manifestazioni di dissenso. Ma andiamo proprio a Madrid, dove troviamo la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
Le proteste pro-Palestina hanno fermato la Vuelta di Spagna. Intorno alle 6 di oggi pomeriggio migliaia di manifestanti hanno invaso le strade del centro di Madrid per protestare contro la partecipazione della squadra israeliana. Un fiume di persone sventolando le bandiere della Palestina si erano distribuite lungo tutto il percorso previsto per l'arrivo dei ciclisti nel centro di Madrid. Erano state dispiegate imponenti misure di sicurezza. Più di 1.500 agenti in divisa da sommo controllavano a vista i manifestanti assiepati dietro le transenne. Gli organizzatori della Vuelta, informati della situazione molto tesa in città, in un primo tempo avevano modificato il percorso previsto, ma evidentemente queste misure non sono state sufficienti. Ancora prima che i primi ciclisti arrivassero alle porte della città, alcuni gruppi di manifestanti che occupavano diversi punti del percorso della gara, con un'azione coordinata ad un segnale convenuto, hanno abbattuto tutti insieme le transenne e hanno invaso le strade dove era previsto il passaggio. Immediata la reazione degli agenti che hanno sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma, caricando i manifestanti, ma oramai era molto chiaro che l'ultimo giro della Vuelta era compromesso. Gli organizzatori hanno fermato la corsa, deviando il percorso e di fatto cancellando l'ultima tappa che doveva essere la passerella finale di una delle gare ciclistiche più importanti al mondo. Cancellate anche le premiazioni e tutti i festeggiamenti previsti. Mentre gli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti sono ancora in corso, ci sono stati anche degli arresti, le polemiche politiche tra l'opposizione che governa la regione di Madrid e il governo centrale sono già iniziate e si presume che occuperanno la cronaca politica anche nei prossimi giorni.
Germania, la CDU rimane il partito nettamente più forte alle elezioni locali in Renania settentrionale e Westfalia. Tra i vincitori nel Land più popoloso, tuttavia, c'è l'ultradestra del AfD, che ha quasi triplicato il suo risultato posizionandosi al terzo posto dietro alla SPD nelle elezioni seguite a livello nazionale e soprattutto dal cancelliere Merz. I Verdi hanno subito perdite significative. Invece la SPD andrà certamente al ballottaggio contro l'AfD in almeno due città, sicuro, a Gelsenkirchen e a Colonia. Adesso la guerra a Gaza. Nella giornata da poco conclusa in Israele è arrivato il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere del conflitto. Sullo sfondo c'è l'attacco israeliano di martedì scorso contro i membri di Hamas che si trovano in Qatar, nella capitale Doha. Il Qatar, va sottolineato, è un alleato strategico degli Stati Uniti. L'azione dunque può essere considerata senza precedenti proprio per questa alleanza ed è stata deplorata a livello internazionale. Lo stesso presidente statunitense Trump, di fronte all'iniziativa, si è detto contrariato. Ma sentiamo le considerazioni di Michele Giorgio.
era una visita già programmata da qualche tempo, che però capita proprio dopo questo attacco israeliano a Doha. E lo stesso presidente americano Trump ha manifestato un certo dissenso verso quello che ha fatto Israele. Sta di fatto comunque che il premier Netanyahu ha cercato di sottolineare, lo ha fatto proprio al Muro del Pianto che ha visitato insieme a Rubio, dicendo che i legami tra gli Stati Uniti e Israele sono durevoli come le pietre del Muro del Pianto. Quindi ha voluto parlare di un'alleanza strettissima. Sicuramente i due paesi sono stretti alleati, ma allo stesso tempo Israele ha colpito il Qatar, che è un alleato altrettanto stretto degli Stati Uniti, anche se naturalmente ci sono delle perplessità rispetto alle smentite, alle proteste americane, perché appare ancora arduo credere che l'aviazione israeliana possa aver colpito Doha senza informare, senza aver ricevuto un'autorizzazione americana, considerando che in Qatar c'è il comando centrale americano per ciò che riguarda il Medio Oriente, c'è un'importantissima base aerea, quindi c'è qualche dubbio rispetto anche alla posizione espressa dagli Stati Uniti.
Intanto però l'esercito israeliano ha informato di aver colpito poche ore fa un edificio a più piani nella città di Gaza, dichiarando che veniva utilizzato dal gruppo islamista palestinese Hamas ed è il quarto palazzo colpito nella scorsa giornata dall'esercito. Nelle ore precedenti sempre l'esercito israeliano ha distrutto un altro edificio, ma dell'Università Islamica, sempre di Gaza. La scusante è sempre che l'organizzazione Hamas lo abbia utilizzato per spiare i soldati e preparare attacchi, e le accuse non possono essere verificate in modo indipendente finora. Una riduzione dei dazi in cambio del pollo al cloro, come dicevamo nei titoli. Secondo la NZZ, am Sonntag sarebbe un elemento del negoziato in corso tra il Consiglio federale e gli Stati Uniti. Attualmente proibito in Europa, il pollo disinfettato al cloro potrebbe invece trovare un accesso al mercato svizzero. Lucia Mottini.
Una frase nel documento svizzero presentato quest'estate agli Stati Uniti sembra aprire la strada ai polli al cloro.
La Svizzera intende collaborare con gli Stati Uniti nell'affrontare le misure che impediscono alla carne di pollo americano e ai suoi derivati l'accesso al mercato.
Negli Stati Uniti il pollo è prodotto in giganteschi allevamenti dove si sviluppano spesso diversi batteri come la salmonella. Viene poi disinfettato dopo macellazione con un rapido bagno in una soluzione al cloro. Un procedimento vietato in Svizzera come in Europa. In materia di protezione animale, ci dice Jacques Clément dell'Associazione Svizzera dei Produttori di Pollame, il nostro modo di lavorare non è paragonabile a quanto si fa negli Stati Uniti. Qui cerchiamo di allevare un pollo sano. Gli americani igienizzano il prodotto alla fine.
I tretto o cloro o per d'autres méthodes.
La questione del pollo al cloro ritorna regolarmente sul tavolo dei negoziati anche tra Stati Uniti e Europa, dove è proibito da quasi 30 anni ed è stato uno dei motivi del fallimento dell'accordo di libero scambio tra i due grandi mercati. Ma che cosa implicherebbe l'arrivo dei polli al cloro per i produttori svizzeri? Jacques Clément, con il suo allevamento di 3.500 polli, non si inquieta per ora più di tanto. Se lo si segnala chiaramente sul pacchetto, i consumatori potranno scegliere ed è quindi fiducioso che in quel caso la qualità svizzera vincerà.
Se è il caso, non ho alcun problema con ça.
Tra questa inquietante proposta ce n'è anche un'altra, quelle presentate dalla Svizzera agli Stati Uniti per abbassare i dazi del 39%, secondo sempre la NZZ am Sonntag. Al governo americano andrebbe bene se la Confederazione decidesse di non acquistare tutti e 36 gli aerei militari previsti dagli accordi. Washington lascerebbe che Berna prenda questa decisione in autonomia. Sarebbe comunque il Parlamento a doversi esprimere sulla questione. Intanto in settimana verrà pagata una nuova quota di circa 300 milioni di franchi per l'acquisto proprio degli F-35. Le ferrovie federali svizzere dovranno invece rimpiazzare tutti i binari all'interno della galleria del San Gottardo ma tra il 2032 e il 2034. Ne ha dato notizia il Sonntagsblick, precisando che l'intervento, dovuto all'usura patita dalle rotaie per il forte carico che sopportano, riguarderà 228 chilometri di binari nel tunnel di base e costerà diverse centinaia di milioni di franchi. Passiamo adesso alla cronaca giudiziaria ticinese. 8 arresti, una trentina di indagati e circa 10 kg di droga sequestrati sono i contorni che si delineano nell'ambito di un'inchiesta di polizia di cui l'epicentro è Pregassone. Francesco Lepori.
Residenza, centro di spaccio, luogo per festini con tanto di escort. La villa presa in affitto a Pregassona era la base di quella che gli inquirenti chiamavano la società, un gruppo dedito alla compravendita di cocaina importata dall'Italia a bordo di automobile e poi piazzata sul mercato locale. Il 22 febbraio scorso la polizia irruppe nell'abitazione sequestrando circa 3 kg di coca e oltre uno di canapa. Gli agenti trovarono pure alcune armi da fuoco. Cifre già di per sé importanti, ma che rappresentano solo la punta dell'iceberg. Dalle indagini è emerso infatti uno dei traffici più ingenti degli ultimi anni. Gli inquirenti hanno ricostruito un giro di quasi 10 kg, compresi i quantitativi sequestrati e il chilo che in febbraio un cittadino rumeno, sempre latitante, portò con sé poco prima del blitz, facendosi accompagnare da un vicino in stazione. Sarebbero stati proprio loro due ad avvisare la polizia, che altrimenti avrebbe forse potuto mettere le mani su una partita ancora più grossa. Il giorno successivo era previsto cioè l'arrivo di qualcosa come altri 10 chili, almeno secondo delle dichiarazioni rese a verbale, alle quali però non sono seguiti finora riscontri oggettivi. 8 le persone finite in manette, 4 sono state nel frattempo scarcerate, le altre si trovano tuttora dietro le sbarre. Gli indagati sono in totale una trentina.
C'è Patrick Locatelli, adesso sinonimo di notizie sportive.
Bene, ritrovati. Il titolo di campione europeo di basket dopo quello mondiale è della Germania. Dopo il terzo posto del 2022, i tedeschi si sono messi al collo l'oro continentale grazie al successo per 88-83 contro la Turchia, bronzo invece per la Grecia. Ai mondiali di atletica, agli attesissimi 100 metri se li ha giudicati Seville davanti a Thompson e al campione in carica Lyles. Nella gara al femminile, successo di Jefferson Wooden. Nella Superliga di calcio, 2 successi esterni dello Young Boys 2-1 a Lucerna e del Sion 3-2 a Winterthur e uno casalingo del Grasshopper che ha superato 3-1 in Losanna. In Italia il Milan ha sconfitto 1-0 il Bologna, Atalanta-Lecce 4-1 e 1-0 del Torino a Roma. Questi i risultati da segnalare. In Inghilterra netto 3-0 del City nel derby di Manchester contro lo United. Infine qualche altro risultato: il Davos ha fatto 3-3 battendo con un tennistico 6-0 la Joie. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Misano davanti a Bezzecchi e al fratello Alex e poi Jonas Vingegaard ha messo in bacheca l'80esima edizione della Vuelta di Spagna.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti. Ormai di lunedì 15 settembre Meteo Svizzera ci fa sapere che al sud stanotte i cieli sono sereni o con qualche nuvola di fugace passaggio. Nella Svizzera romanda e vallese nuvoloso con un po' di pioggia. Sulla Svizzera tedesca progressivo aumento della nuvolosità. La giornata poi di lunedì sarà soleggiata al sud, ma pian piano sempre più nuvolosa nel pomeriggio. Al nord prima abbastanza serena, poi grigio e uggioso in serata. Temperature minima 16 gradi, massima 24 esaterna di zero in rialzo a 3700 metri. Un'occhiata, sì, all'evoluzione fino a venerdì. Al sud soleggiato e mite, nonostante qualche annuvolamento temporaneo. Al nord martedì grigio e uggioso, poi passaggio ad abbastanza sereno. Mercoledì e giovedì abbastanza soleggiato. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso invece c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2 e Rete 3. Igor Valli in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una serena notte e un felice inizio di settimana.